Bentornate a tutte le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, sono le 20 e 22 minuti primi e cominciamo la nostra trasmissione di Mini Pimer. Oggi parleremo del quaderno viola dal titolo Orgoglio e pregiudizio, presentazione dell'ultimo numero dei quaderni viola sulle lesbiche in Italia. Intervengono con noi in studio, c'è una compagna, Fabiola, e abbiamo al telefono già in contatto con noi Lidia Cirillo. Lidia, ci sei? Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, ti sento.
Ah, bene.
Ciao. Allora, abbiamo qui di fronte a noi varie copie di questo quaderno. Il numero terzo della nuova serie dei quaderni viola, Orgoglio e pregiudizio, le lesbiche in Italia nel 2010, politica, storia, teoria, immaginari. Ne parliamo e ci sono varie delle curatrici, sia presenti in studio sia in collegamento telefonico, e anche delle autrici dei vari scritti di questo quaderno. Iniziamo percorrendo un po' con voi il perché della decisione di dedicare un numero del quaderno viola appunto alla situazione delle lesbiche in Italia in questi anni. Chi vuole iniziare?
Ma posso iniziare io?
Certo.
No, questa decisione è stata presa perché evidentemente questo è un tema a cui i quaderni viola sono legati, nel senso che noi abbiamo fatto molti anni fa, 15 anni fa, un primo numero della vecchia serie che fu diffuso molto, se ne parlò molto, sul lesbismo, e avevamo discusso a lungo questo tema e a un certo punto ci siamo dette: ma che cosa è cambiato da quando discutemmo quel vecchio numero? Sono passati 15 anni, perché non facciamo un bilancio e perché non cerchiamo di capire cosa è cambiato in questi ultimi 15 anni? Poi mi sembra, diciamo, un tema interessante a prescindere, per il quale saremmo comunque passate.
E allora, da quel numero che si chiamava L'ultima chiuda la porta del 95 al 2010, quali sono le tematiche, i fili che avete individuato di cambiamento della situazione politica e sociale delle lesbiche?
Ti rispondo ancora io, poi dopo lascio la parola alle altre, e ti rispondo io su questo tema perché io ero l'unica, essendo le altre giovani, io ero l'unica presente, diciamo, nel vecchio quaderno delle attuali curatrici. No, anche Eva Mamini, che è giovane, allora era giovanissima. Cioè, sono cambiate due cose molto contraddittorie tra di loro, cioè da una parte c'è un'apertura maggiore della società, ci sono i Pride, questo tema è diventato un tema politico. Io mi ricordo che nel 95 apparve una cosa bizzarra, perlomeno negli ambienti della politica maschile, mista, eccetera, che si parlasse del lesbismo come cosa politica, e invece tutto questo è cambiato. E dall'altra parte invece c'è un ritorno della violenza omofobica. Lesbiche, gay, trans non hanno conquistato assolutamente nulla dal punto di vista dei diritti. Insomma, è una situazione contraddittoria che da una parte dice che c'è stato un lungo cammino alle spalle, dall'altra parte dice del contesto difficile politico, dal punto di vista politico, culturale, con questo governo, con questa opposizione, con questa storia che conosciamo.
Questo quaderno è fatto con tre sezioni, ma la prima sezione ha tre differenti introduzioni che sono collettive. Nella prima introduzione appunto un po' emerge questo discorso che ci facevi, e vengono individuati, diciamo, tre momenti politici o culturali, diciamo, che hanno operato un cambiamento a livello appunto di movimento. Ce ne vuoi parlare tu, Fabiana?
Sì. Noi, insomma, siamo partiti un po' da questi punti che ci sembravano, da questi momenti che ci sembravano abbastanza fondamentali per il movimento, ma diciamo per le lesbiche, quindi anche gente magari fuori dalla militanza, fuori dal movimento. Momenti grandi, diciamo, di massa e di, diciamo, di forte partecipazione. Ora non è che Dear World sia un movimento di massa, però sicuramente girano intorno, viene visto molto in tutto il mondo, eccetera. Questi tre momenti che abbiamo individuato sono appunto la manifestazione del 2007, del novembre, del 24 novembre del 2007, una manifestazione di cui si è parlato tantissimo, probabilmente perché io penso ci abbia toccato tanto, ci abbia coinvolto in questa radio, probabilmente prima, cioè, insomma, che è stata fortemente protagonista nella costruzione, ma soprattutto quello che abbiamo evidenziato era che questo movimento si è autonominato un movimento di femministe e lesbiche, quindi riconoscendo essenzialmente la componente lesbica all'interno del movimento, che come in tutti i movimenti poi di donne, di movimenti femministi, è sempre, diciamo, quello che si dice lo zoccolo duro, è sempre presente ma non sempre nominata. Questa è stata un po' la novità, una novità che ha aperto anche, diciamo, delle riflessioni all'interno dei collettivi, all'interno del femminismo stesso, a mio avviso, che purtroppo diciamo, ha portato sicuramente delle riflessioni che poi diciamo, la politica altra in qualche modo ha investito, e forse non siamo state in grado di avanzare su questo livello, e questa è una mia riflessione personale. Poi l'altra questione importante che abbiamo individuato è stata l'irruzione dei Pride. Siamo partite chiaramente dal World Pride 2000 a Roma, un evento fortemente significativo a cui sono seguiti altri Pride, sempre manifestazioni, comunque momenti di forte partecipazione che comunque avevano al centro delle questioni anche diverse, comunque molto basate sui diritti, ma quello che ci interessa, insomma, oggi a mio avviso notare è quanto questi siano stati dei momenti, diciamo, di tutto il movimento LGBT, al di là, diciamo, dei schieramenti, no? L'altra cosa è una cosa, diciamo, un po' più legata, diciamo, ai media, comunque all'immaginario, che è diciamo, l'arrivo nelle... prima, diciamo, sul web per noi in Italia, insomma, poi dopo appunto ne stavamo parlando anche prima, viene trasmesso anche da, diciamo, dalle televisioni italiane di L-Word, sì, che ci piace tanto, che tutte ce le siamo viste,
che non ci piace per niente allo stesso tempo, però insomma, tanto ne abbiamo parlato,
ne abbiamo parlato,
e che a mio avviso, se ha una cosa positiva, è proprio quella di mostrare una comunità di lesbiche, non solo storie di coming out, storie di singole lesbiche che si ritrovano da sole e dicono: oddio, sono lesbica, mi piace quello, oddio, che cosa devo fare, così. Ma una comunità.
Sì. No, sì, questo è un elemento.
E quindi
che
delle
discusso.
Interrelazioni.
Scusa. No, sì, dico, questo è un elemento che abbiamo discusso molto. Cioè, sicuramente la novità più forte. E quello che volevamo capire è che cosa appunto poteva aprire questo tipo di immaginario, in effetti, effettivamente, nelle vite delle lesbiche, cioè che cosa cambiava, appunto, che nei media c'era una rappresentazione, ora chiaramente non di tutte, perché a mio avviso poi era una rappresentazione abbastanza di classe, eccetera,
sicuramente,
però comunque c'eri tu rappresentata in parte, no? C'erano magari i tuoi desideri rappresentati, e la possibilità, appunto, di amare le donne in questa società, e sicuramente questo ha portato poi ci ha portato a riflettere, e vabbè, poi niente, questo è solo una cosa che volevo dire, poi ci sono
e sulla parte dedicata agli immaginari il quaderno viola dedica la terza sezione, e magari ci ritorniamo in seguito,
certo.
A fine trasmissione, però insomma Lidia,
sì.
Ci sei ancora con noi?
Sì, ci sono.
Un'altra cosa di cui ci piace parlare è nella terza introduzione, guarda, ce l'ho qui davanti, pieno di sottolineature,
sì.
Non so più dove, comunque il riferimento e la necessità di ripoliticizzare il movimento GLBT, la politica GLBT,
sì.
Non solo come antifascista, antisessista e antirazzista, ma appunto di riempirla dei contenuti dell'anticapitalismo.
Sì, questo, diciamo, nel terzo, in questa terza parte viene detta, da una parte sì, lo si sposta più avanti, cioè si dice non solo antifascista, non solo antirazzista, non solo antisessista, ma anche anticapitalista, nel senso che oggi il capitalismo genera barbarie, la crisi profonda porta di nuovo una logica che è quella della creazione del capro espiatorio, del fatto che la povertà, la disperazione, la perdita di diritti aprirebbero la strada a fenomeni di ribellione, a fenomeni di cambiamento positivo, ma di fronte, diciamo, a una carenza enorme di opposizione anche ai fenomeni contrari, e noi non possiamo pensare che in questo clima in qualche modo le persone LGBT non paghino un prezzo. Quindi uscire dall'imbarbarimento prodotto dal capitalismo è una delle necessità, e quindi è anticapitalista di fatto il movimento. È anticapitalista non perché in astratto poi non sarebbe anche possibile un capitalismo liberale che lascia libera la gente di avere la sessualità che vuole, ma appunto in astratto, non in concreto, perché il problema del consenso, il problema di distogliere l'attenzione e creare falsi bersagli sono cose che si ripresentano costantemente. Poi però volevo dire un'altra cosa, in questo quaderno c'è questa osservazione, cioè in un certo senso si alza il tiro, si dice non solo antisessista eccetera eccetera, però dall'altra parte si fa notare una cosa, che molte volte nelle aree più radicali c'è una profonda incomprensione di quello che è un compito fondamentale, cioè parlare il linguaggio della gente, collegarsi ai loro bisogni. C'è una sorta di avanguardismo, nel senso che alcune cose giuste vengono dette ovviamente eccetera, ma poi c'è l'incapacità di tradurre tutto questo in un linguaggio, in pratiche, in iniziative che vadano verso le persone, che non sono politicizzate, che noi vogliamo politicizzare. Una delle cose che viene detta è che in realtà il mondo lesbico, quello LGBT di solito in genere, è veramente un mondo fatto di tante persone che non sono politicizzate, che vivono in questi luoghi di aggregazione, che vogliono semplicemente incontrare persone come loro, che vedono alla televisione i serial in cui ci sono lesbiche, gay, cioè di persone comuni che non hanno un alto livello di politicizzazione, e che è assurdo, diciamo così, non avere un atteggiamento di disprezzo in un certo senso, come qualche volta io vedo, per queste persone, non tenere conto dei loro bisogni, non tenere conto delle loro esigenze. Quindi alzare il tiro sì, ma alzare il tiro cercando il più possibile di mantenere contatti con la massa, con le persone, con la massa delle lesbiche, dei gay e dei trans.
Sì. E la domanda, appunto, che però immagino non abbia una grande risposta, è come, nel senso che lo facciamo e cerchiamo di farlo continuamente e costantemente, ma è chiaro
che non è facile perché anche il nostro linguaggio molte volte è molto nostro, molto poco attento alle cose che cambiano. Io poi non è che mi riferisca a qualcuno in particolare, è una cosa che ho notato e che spesso mi irrita.
Sì, siamo consapevoli di queste mancanze. Adesso Lidia, rimani in linea con noi, noi ci facciamo uno stacco musicale, ci ascoltiamo l'Editron, CSK Sofia, e saranno 2 minuti e mezzo e torniamo, ok?
D'accordo. Vabbè. Ciao, ciao, ciao.
torniamo in onda in studio. Abbiamo con noi Lidia Cirillo, la curatrice dei Quaderni Viola. Stiamo parlando del numero Le lesbiche in Italia nel 2010, politica, storia, teoria e immaginari, edizione Alegre. E continuiamo.
Sì, volevamo continuare. Chiaramente il Quaderno Viola affronta moltissimi temi e vi invitiamo a leggervelo perché insomma è interessante, a comprarvelo. Noi quindi ne abbiamo scelto alcuni. Vorremmo parlare, perché è un tema che a noi sta a cuore, non ne abbiamo mai parlato abbastanza e diciamo sempre che ci piacerebbe dedicarne una trasmissione all'imperialismo gay e quello che viene definito omonazionalismo anche. Ce ne vuoi parlare un po', Lidia? E delle differenze in Italia?
Sì, sì, perché questo è un fenomeno che non è diffuso ugualmente e nello stesso modo in Europa a livello internazionale, perché ci sono delle differenze. In modo particolare questa differenza riguarda una situazione come la nostra, quella italiana. Diciamo, che cosa significa imperialismo gay? C'è un documento che noi abbiamo riassunto brevemente, che è circolato, è stato tradotto da Facciamo Breccia, in cui si parla a lungo di questo fenomeno, che è un fenomeno comprensibile, cioè di omosessuali che di solito sono omosessuali, gay, non lesbiche, o le lesbiche sono pochissime, i quali scelgono questa strategia di sopravvivenza, cioè quello di dire, ecco, diciamo, noi occidentali sì che siamo civili perché i diritti dei gay sono riconosciuti, mentre invece nei paesi a integralismo islamico, in modo particolare c'è una forte islamofobia, i diritti dei gay non vengono riconosciuti e c'è tutta una grande propaganda su questa contrapposizione tra un occidente democratico, libero, tollerante, eccetera, invece il mondo islamico. E tutto questo, diciamo, ha uno scopo, cioè quello di accreditare la libertà degli omosessuali come una caratteristica della civiltà, della democrazia, e quindi esattamente sviluppare questo immaginario, no? Cioè dire, guardate, che la democrazia si misura su come gli omosessuali vengono trattati. Però questa cosa si accompagna a un'idealizzazione dell'Occidente, a atteggiamenti islamofobici, a avalli pesanti alle guerre che sono fatte, la guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq, cioè proprio imperialismo gay, che vuol dire un atteggiamento così di appoggio e di sostegno all'imperialismo occidentale. Quello che noi abbiamo detto è che in Italia questa cosa non funziona tanto.
Prima di passare all'Italia ti interrompo un attimo.
Sì, dimmi.
Ma una cosa che ho trovato interessante, che non sapevo personalmente, è che in molti paesi le leggi omofobiche sono comunque il portato di leggi dei
colonizzatori, in modo particolare dei britannici.
Esattamente.
In India, per esempio, le leggi pesanti contro l'omosessualità furono introdotte dalla Gran Bretagna nel XIX secolo, perché c'era la convinzione che l'omosessualità fosse una specie di vizio orientale. Quindi, come vedi, il mondo è bello perché è vario. Certamente che c'è stato. E su questo ci sono dei testi molto interessanti che raccontano, non sono tradotti in italiano, che raccontano come altro che noi portatori di civiltà è stato esattamente il contrario.
Allora, la situazione italiana è diversa, dicevi.
Sì, è diversa, perché è molto difficile dire no, noi in Italia sì che siamo, che riconosciamo i diritti degli omosessuali. Non è vero, è falso. Noi abbiamo il Vaticano in casa, abbiamo avuto leggi pazzesche, integraliste, come quella terrificante legge 40, abbiamo una resistenza assurda, assoluta, al riconoscimento di qualsiasi minimo diritto delle persone LGBT, quindi come si fa a dire questa sì che è la patria della democrazia? In Italia non si può dire, quindi questo tipo di atteggiamento è molto molto meno evidente. Esiste qualche gruppetto di omosessuali di destra, ma più liberali, veramente della destra più liberale, che non proprio apertamente razzista È una cosa, ovviamente un atteggiamento razzista, un atteggiamento di idealizzazione dell'Occidente esiste ed è diffuso anche nella sinistra moderata, richiamiamola sinistra per impossibilità di definirla in altro modo, cioè si trova anche lì, però diciamo meno accentuata questa ideologia, appunto perché in Italia che cosa idealizzi con il Vaticano in casa? Noi siamo un po' al confine, diciamo, tra diritti che non sono assolutamente riconosciuti e diritti invece che hanno fatto qualche passo avanti, siamo proprio nel confine, nella zona di quelli che non hanno diritti, non ne hanno avuti, né nulla è stato riconosciuto.
Certo, sicuramente. Come vogliamo continuare? Chiedo un po' a tutte qui presenti.
Beh, come vogliamo continuare? Ci sono molte cose, per esempio Fabiola potrebbe parlare della parte che ha fatto lei, che è molto interessante.
Sì. Sì, grazie Lidia del suggerimento. Fabiola, tu hai scritto un pezzo sulle leggi di asilo politico e di per sì. Le persone GLBT.
Sì, io ho fatto questa piccola ricerca, in realtà molto interessante, ci sono dei siti molto interessanti che ho anche segnalato alla fine, che comunque monitorano quella che è la situazione nei confronti delle persone LGBT, e quindi chiaramente invito ogni tanto a guardarli. Uno è l'ILGA, ma anche l'IDAO, che è l'International Day Against Homophobia and Transphobia, che sono veramente degli spazi, insomma, di informazione, per cui è spesso, cioè internazionale, che spesso, insomma, uno perde anche di vista. Abbiamo deciso, cioè, insieme di affrontare anche questa questione del diritto d'asilo e dello status di rifugiato politico per le persone LGBT in Italia, in cui evidentemente io ho sottolineato, in quanto da una parte, insomma, sono 70 paesi in cui l'omosessualità è ancora giudicata illegale. E questo già, insomma, descrive una situazione molto preoccupante, e in 5 di questi ancora oggi nel 2010 viene punita con 2011, scusate, con la tortura e la pena di morte. Ora, mentre sulla questione più strettamente giuridica, rispetto al diritto d'asilo, in Italia non c'è diciamo una legge che in qualche modo disciplina tale, che regola questo istituto, quindi la giurisprudenza italiana si rifà a quelle che sono, diciamo, più ad esempio la carta, diciamo, all'Unione Europea, quindi la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Quindi la giurisprudenza si orienta su queste convenzioni, e in qualche modo dall'altra parte sul testo unico sull'immigrazione, e si fa riferimento anche a degli articoli della Costituzione italiana, uno nell'articolo 10, comma 3, in cui si fa riferimento al diritto d'asilo, e gli altri sono l'articolo 2 della Costituzione, in cui si afferma, appunto, si garantisce, insomma, il riconoscimento il momento in cui si garantisce diritti inviolabili di ogni persona, quindi su questo si intende anche le persone omosessuali. Cioè, diciamo che la giurisprudenza si è servita di questi articoli per in qualche modo prendere delle posizioni in delle sentenze. Dall'altra parte, lo status di rifugiato è una materia un po' più complessa, e in cui c'è in Italia viene introdotta una legge nell'89, penso sia la legge Martelli più o meno, viene modificata poi con la Bossi-Fini, e oggi sono questi decreti legislativi, l'ultimo è del 2007, che in qualche modo regolano questa materia. E la parte interessante invece, al di là, diciamo, delle leggi che esistono, è su insomma le sentenze che hanno preso, diciamo, una posizione rispetto alle persone LGBT che avevano degli ordini di espulsione, no? Rispetto a tutta una serie di leggi razziste che vivono nel nostro paese, di espulsione diretta, per cui si è fatto poi ricorso ad esempio alla Suprema Corte di Cassazione per far riconoscere quello il fatto di essere, diciamo, omosessuale, e quindi avere, diciamo, delle persecuzioni nei paesi di provenienza come diciamo status, in qualche modo, che aveva diritto ad essere protetto, e per cui ci sono delle sentenze per esempio nel 2004, nel 2007, in cui dei giudici hanno ritenuto opportuno in qualche modo far sì che queste persone potessero rimanere in Italia, e quindi che l'ordinanza di espulsione fosse annullata. La situazione è chiaramente in divenire. Il problema che si pone spesso è, a cui appunto ha fatto riferimento, io ho riportato anche questa cosa nell'articolo, a cui ha fatto riferimento il collegio, appunto, poi questa è la questione fondamentale, nel senso che tu devi provare di essere gay. Questa cosa è anche molto difficile, nel senso, che cosa dovresti fare? Non si capisce bene che cosa bisogna fare, e su questo c'è un dibattito chiaramente della giurisprudenza, di alcuni magari avvocati eccetera, che cercano di dare anche di andare contro questo tipo di atteggiamento, perché evidentemente non ha senso. È anche quello un motivo, cioè un momento di, insomma, di persecuzione, cioè, insomma, non è proprio carino. Se già uno si trova ad affrontare un processo, e lo sappiamo bene come sono, diciamo, i processi in Italia e la pesantezza che ci sono nelle aule dei tribunali, e quello che tu devi affrontare è anche il fatto che magari un giudice ti chiede di provare di essere gay, lesbica, eccetera. Purtroppo, insomma, queste cose ancora avvengono, la giurisprudenza non è che è esente dal razzismo o dall'omofobia, quindi questo articolo che ho provato a scrivere, insomma, queste cose che ho provato a dire, era per fare un po' un quadro, dall'altra parte, però anche per dire, insomma, come vanno le cose, e che probabilmente, cioè, da una parte io penso che non è che poi la giustizia vada assegnata ai tribunali, però è sicuramente una cosa che bisogna tener conto, che spesso è anche una strada che le organizzazioni LGBT internazionali seguono, insomma, questa qua della giurisprudenza, eccetera, su cui è importante farsi dei ragionamenti. Io ho un po' impostata così, e appunto cerchiamo, insomma, l'invito è quello di avere anche un occhio sulla situazione internazionale, anche quello che sta succedendo rispetto a persecuzioni varie, e so che ne avete parlato anche qua in radio degli ultimi avvenimenti, insomma, niente. Questa cosa qua.
Sì, riprendendo il filo, diciamo che appunto, anche per raccontare alle nostre ascoltatrici che com'è poi Orgoglio e Pregiudizio, diciamo che tutte queste parti qua che riguardano, prima la parte che abbiamo parlato con lì della questione più politica generale, della destra, della Chiesa, e adesso questa parte che riguarda la visibilità e in qualche modo tutti i problemi legati a questo, che riguardano le lesbiche anche in Italia, poi nel mondo, c'è una terza parte sempre che all'interno di quella che è la conflitti e politica, che riguarda appunto, diciamo, i diritti, a me piace molto il titolo, diritti e rovesci per lesbiche e gay, che parla di quello che è un tema molto controverso all'interno del movimento lesbico, su quali diritti, che diritti chiedere, il matrimonio sì, il matrimonio no, i Pax, la situazione dei diritti, se questi, diciamo, dei due filoni della politica lesbica, da quella radicale a quella più diciamo meno, che poi sono anche delle divisioni tra virgolette, che spesso non reggono poi nella complessità delle questioni, e tutta questa terza parte poi appunto che chiude quella che è questo, si chiude con tre interviste a tre personaggi molto forti comunque e importanti della politica lesbica italiana, e quindi tre punti di vista diversi, sono Elena Biaggini, Cristina Gramolini e Luchi Massa, proprio lasciando parlare loro, perché evidentemente c'è una complessità che non può essere ridotta, e che ridurla poi significa semplificarla e non prenderla e non metterla a tema, e quindi invitiamo comunque alla lettura del quaderno per farsi un'idea di quella che può essere la questione più spinosa che riguarda i diritti delle lesbiche, quali diritti e in quale senso.
E a questo proposito, Lidia, volevi dirci qualcosa?
A proposito di diritti, guarda, io ho curato la parte, cioè ho scritto il testo sulla questione del matrimonio. Ecco, qualcosa mi va di dirla. Vabbè, prima di tutto io la chiamerei unione civile, perché non è un matrimonio. La cosa è, diciamo, la rivendicazione è quella che le persone LGBT possano avere gli stessi diritti che hanno le persone eterosessuali nel rapporto di coppia. Questo è il, poi si può chiamare unione civile, non pax, perché il pax è un'altra cosa. Il pax, diciamo, è una minimizzazione di questo diritto. Vabbè, si può discutere se in alcuni casi va bene come primo passo, ma non è molto importante. L'importante è la richiesta del riconoscimento di diritti uguali alla coppia. Ora, la cosa che a me ha lasciato sempre stupefatta in Italia è che è una cosa che io ritengo banale, non ritengo un obiettivo poi tanto cioè importante, ma insomma ritengo assolutamente banale che si sia d'accordo su una cosa del genere. Invece in Italia trova molta ostilità, e trova molta ostilità, non lo so, ecco, io non saprei dire, probabilmente l'influenza del femminismo che ha sempre rifiutato il matrimonio, eccetera, ma senza la consapevolezza che qui siamo su un piano completamente diverso, che non è possibile assimilare al discorso degli eterosessuali sul matrimonio, non ha proprio nulla a che fare. E gli argomenti che io porto sono i seguenti. Il primo argomento è: il movimento degli omosessuali dalla Repubblica di Weimar a oggi, il movimento LGBT eccetera, dalla Repubblica di Weimar a oggi fa di questo il suo obiettivo fondamentale. Allora, un movimento può anche portare avanti degli obiettivi sbagliati. Io non dico siccome lo dice il movimento nella stragrande maggioranza allora è giusto. Può portare avanti obiettivi sbagliati, ma un obiettivo che così portato in continuazione ha avuto una così grande importanza nella storia, insomma ha un po' connotato questo movimento. Allora, o noi pensiamo che questo movimento è reazionario, porta avanti obiettivi reazionari, quindi non ce ne frega niente, perché poi esistono anche i movimenti reazionari, non esistono solo quelli di liberazione, cioè, diciamo, vabbè, questi non ci interessa. Oppure se noi pensiamo che questo movimento ci interessa, dobbiamo cercare di capire perché questa rivendicazione è così importante. E l'altro argomento è che la polemica sul matrimonio ricorda molto altre polemiche del genere che si sono avute nel femminismo, per esempio tra femministe cosiddette borghesi, bianche, e femministe operaie e donne operaie e donne africano-americane. Per le donne africano-americane, cioè, vabbè, voi dite no la famiglia, no il matrimonio, perché avete, questo ai tempi della lotta di liberazione, avete, noi non abbiamo, non ci possiamo sposare, non abbiamo matrimonio, c'è il padrone che può vendere, separare, si riferivano più al passato, ma insomma anche a un presente molto gramo di queste, oppure diciamo con le operaie molto spesso non avevano famiglia perché i matrimoni cioè la morale della favola di tutto questo è che tu non puoi accettare, vabbè, puoi essere contro il matrimonio, cosa a cui anch'io sono contro il matrimonio, cosa del tutto legittima, ma non puoi accettare di affermare questo da una posizione di inferiorità. Cioè, tu prima dai a me i diritti che devono avere gli altri e poi scelgo io se rifiutare o no. Cioè, non è possibile accettare che sia un altro a decidere se tu ti devi sposare o no, se ti vuoi sposare, se devi avere uguali diritti, che sia il potere, che sia la Chiesa. Questo atto di libertà che non è, che può essere quello di non accettare un'unione codificata, è un atto di libertà che io devo fare in libertà, altrimenti che senso ha? È l'altro che mi impone. E quindi io trovo abbastanza assurdo, e poi trovo assurdo chiamare normalizzazione il matrimonio. Il matrimonio omosessuale non normalizza un bel niente, perché noi siamo contro la famiglia, perché questa famiglia stabilisce un certo ordine patriarcale, eterosessista, con certi ruoli, con chi è chi è sopra e chi è sotto, chi comanda e chi è comandato. Un matrimonio con due persone dello stesso sesso non riproduce né il patriarcato, perché manca sempre uno dei due termini della questione, né l'eterosessismo, appunto, perché le persone... Cioè, io ritengo proprio certi discorsi... Poi non è che io dia una grande importanza a questo obiettivo, quello dell'unione civile, però è un obiettivo che questo movimento ha portato avanti accanitamente, su cui ha avuto qualche risultato. Io ho sentito anche dire, beh, ma da quando ho avuto questo risultato poi il movimento è rifluito. Il movimento non è rifluito per questo. Dovremmo fare un discorso complesso sul contesto economico, sociale, culturale, simbolico in cui i movimenti si... è quello un po' il discorso che abbiamo cercato di fare nella prima parte.
Sì, infatti questo sui diritti e sul matrimonio in particolare è un tema assolutamente ancora aperto, ed è un tema che ha caratterizzato molto della politica lesbica e GLBT negli ultimi 15 anni, appunto. Sicuramente non forse valutiamo che non è qui il momento e la sede per approfondirlo ulteriormente, appunto perché ci sono tante posizioni, ne hai nominate anche tu varie, anche qui fra di noi probabilmente ce ne sono altre ancora, ma insomma rimaniamo sul fatto che sicuramente è un tema aperto e che non trova controverso e che non ci trova tutte
d'accordo.
Necessariamente
posso
d'accordo.
Dire una cosa solo brevemente, che molte volte sono gli argomenti con cui questa rivendicazione viene fatta che sono insostenibili. Sono argomenti che sì hanno un suono normalizzatore, e quindi molte volte si confonde certi argomenti con cui da alcune associazioni viene portata avanti questa richiesta con la richiesta in sé, e quindi c'è un rifiuto.
Sì, sì, sicuramente hai ragione, mi viene da dire, così come la richiesta di leggi contro l'omofobia sono inserite all'interno di un contesto che abbiamo visto appunto negli ultimi anni,
certo,
assolutamente
certo,
pericoloso e assolutamente certo, in chiave repressiva e reazionaria,
esatto,
securitaria,
esatto.
No? Che vogliamo fare? Valeria, un altro stacco musicale, che dici?
Sì, facciamo uno stacco musicale con una musicista che si chiama Souad Massi, è algerina, è lesbica, e ci ascoltiamo Je lance un SOS.
هذا صوتي وما سلاه في عيني
abbiamo in studio. E volevamo dire due parole un po' su cosa sono i quaderni viola, come si reggono, dove si possono trovare, dove si possono acquistare, il fatto che è una cosa importante, siano autofinanziati.
Senti, allora posso dire qualcosa io che mi occupo proprio di questo. Allora, i quaderni sono una vecchia rivista, anzi una collana di numeri monografici che è cominciata alla fine degli anni Ottanta, ha avuto una prima serie di quaderni che avevano più un taglio teorico, perché in quel periodo c'era un dibattito teorico molto acceso e dal punto di vista dei movimenti si faceva ben poco, era proprio una fase in cui il femminismo, perché questi sono quaderni femministi, così aveva una fase di ripiegamento su se stesso, riflessione eccetera. Noi abbiamo rappresentato un po', diciamo, quella che era l'altra faccia del femminismo, in polemica con la Libreria delle Donne di Milano, che allora aveva un grossissimo seguito, che oggi non ha più, ma che allora aveva. E poi questi quaderni si sono interrotti per alcuni anni e abbiamo ripreso a lavorare da, questo è il terzo numero, da due anni e mezzo, perché ne esce più o meno uno ogni anno. E i temi su cui abbiamo discusso e su cui abbiamo prodotto dei quaderni sono: il primo è sul lavoro, il secondo è sul razzismo, si chiama La straniera, il primo si chiama Lavorare stanca, e poi questo. Dove si può trovare? Ha una diffusione militante e quindi è problematico. Per esempio, io so che Radio Onda Rossa ha dei quaderni.
Noi abbiamo delle copie, sì.
Avete infatti delle copie, quindi la gente può, le compagne, le persone che vogliono comprarlo possono ancora rivolgersi a voi.
Possono venire in radio il martedì pomeriggio, abbiamo delle copie qui in distribuzione, così come possono scriverci un'email per un altro appuntamento a mfla@ondarossa.info.
Ecco, pure possono trovarlo nella libreria Alegre, Circonvallazione Casilina 74, in questa libreria pure questi libri, questi costano pochissimo, 5 euro, abbiamo fatto sforzi terribili per mantenere il prezzo basso e riusciamo ad autofinanziarci, perché se ne vendono molti, proprio perché sono piccoli, tascabili, eccetera. Poi anche hanno un po' una storia, i quaderni, quindi si vendono abbastanza facilmente e col numero riusciamo a pareggiare i conti.
Bene, bene Lidia. Allora, noi ti ringraziamo molto di essere stata al telefono con noi tutto questo tempo, di averci aiutato in questo lavoro di presentazione. E c'è una terza parte che volemmo presentare, ma ne parleremo appunto fra di noi e ti liberiamo in qualche modo. E a presto, a risentirci.
Grazie tante a voi. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora sì, la terza parte, il capitolo 3, si chiama Comunità e immaginari. Si parla di web, si parla di, quindi c'è anche una sitografia.
Ci siamo anche noi.
Ci siamo anche noi, c'è anche un pezzo del martedì autogestito da femministe e lesbiche, che è scritto dalla nostra redazione con anche la collaborazione delle connettive del coordinamento lesbiche romane. Si parla di film, di libri.
Sì, diciamo che è tutta la parte che riguarda più la cultura, l'immaginario. E chiaramente è un discorso che non può non essere fatto oggi, che fortunatamente non c'è più soltanto un discorso che riguarda la letteratura, perché se si parla con generazioni passate di lesbiche, la quantità, cioè la possibilità di immaginario lesbico soprattutto nasceva dai libri. Pensiamo al famoso Il Pozzo della Solitudine e giù di lì. Comunque l'immaginario delle lesbiche per molti anni è stato prettamente, diciamo, appoggiato soltanto dalla letteratura. Invece adesso chiaramente le cose sono molto diverse, un punto di stacco sicuramente l'ha dato la televisione, le serie TV, il mainstream, i film. Comunque sono anni che vengono prodotti diverse cose a tematica lesbica. ci sono anche diversi festival in Italia. Noi qui alla Radio Onda Rossa spesso abbiamo parlato con Luchi Massa, il Sempre Fair Cake, il Gender Bender. Comunque sono anni che anche in Italia si cerca appunto di allargare l'immaginario delle LGBT e delle lesbiche. Chiaramente non manca The L Word, perché è paradigmatico negli ultimi anni, perché è il primo che parla solo di lesbiche, tutto di lesbiche, quindi comunque che ha coinvolto nella discussione sia lesbiche politicizzate che comunque nella discussione e nella visione sia il mondo lesbico, la comunità lesbica politicizzata, e quindi con anche tutta una serie di discussioni più profonde che tutte le nostre amiche e meno amiche in giro che l'hanno visto, l'hanno guardato, chi con divertimento, chi meno, ma comunque è chiaro che è stato un argomento di discorso, ma fondamentalmente poi l'immaginario, cioè, anche serve anche a questo, anche alla socialità, cioè la televisione, i serial, quello serve perché tu la mattina commenti con le tue amichette la puntata della sera prima, perché è un modo per raccontarsi, e chiaramente tu puoi criticare quel racconto, però fondamentalmente è una cosa che puoi fare ed è una cosa che prima difficilmente si poteva fare. Poi internet ha spaccato tutto su queste questioni della comunicazione, quindi lo sappiamo da Facebook ai blog a tutto quello che c'è. Probabilmente negli anni questa cosa sarà ancora più forte, e lì la sfida sarà capire chi e che cosa diventerà, e se ci sarà una comunità lesbica, e se questa sarà larga, più intersecata tra chi fa più politica, chi ne fa meno, come in fondo è spesso per altri movimenti, o comunque è per la politica in generale, quella maschile o quella mista, è molto più variegata. Invece le lesbiche sono un po' più settoriali, però secondo me questa cosa ormai si dissolverà, cioè ci sarà l'immaginario che ci aprono, la possibilità che ci aprono i media, la radio, l'internet, la televisione e quant'altro, l'autoproduzione di un punto di vista lesbico attraverso le immagini, che adesso è una cosa molto più democratica da fare, molto più possibile. Secondo me daranno anche un cambiamento ai racconti e anche ai desideri delle lesbiche. Per quello poi chissà se veramente staremo ancora a chiedere il matrimonio, può essere che i nostri desideri fra un po' ci faranno chiedere qualcos'altro.
No, io vorrei aggiungere un'altra cosa sui Quaderni Viola. Io penso che, perché la voglio dire qua, perché penso che comunque sia importante, cioè non abbiamo parlato perché cioè abbiamo scelto chiaramente poi di trattare le questioni tematiche che stanno dentro, però per me personalmente, che ho partecipato alla redazione, comunque è stata un'esperienza importante, cioè, ma non perché voglio raccontare la mia storia, però penso che comunque far vivere degli spazi anche di due cose. La prima è organizzarsi in maniera, diciamo, collettiva e aprire una discussione collettiva, no? Su alcune cose, su alcune tematiche specifiche, che anche nei gruppi femministi, no? Ad esempio, spesso si salta, no? Perché spesso è più urgente parlare della, no? Della questione più attuale, eccetera. E sembra, no? Comunque, spesso quando si parla di corpi si parla sempre dell'emergenza che c'è, no? E magari non si parla dei desideri delle lesbiche. Quindi trovarsi insieme, no, ad altre compagne che fanno politica, ma che, no, che pensano, che scrivono sul lesbismo, che stanno in associazioni, che stanno in collettivi, trovarsi anche da posizioni diverse, no, politiche, perché questa è l'esperienza dei Quaderni Viola, ma anche generazionali. Cioè, questa è stata anche una ricchezza del quaderno, che ha messo in cioè che comunque noi abbiamo fatto, cioè, riunioni, ma di giornate intere di discussione. Cioè, questo è stato un prodotto collettivo, cui i pezzi collettivi sono stati discussi sino in fondo, si è capito come strutturare il quaderno, si è capito che cosa volevamo fare. La cosa bella è che c'è stato uno scambio di esperienze e anche di vissuti, no? Comunque un'esperienza del genere anche unisce in qualche modo e fa rimanere, cioè, delle relazioni, cioè un lavoro che è fatto insieme. Ma l'altra cosa che noi abbiamo cercato di fare, per me è interessante sul quaderno, per questo faccio un po' uno spottino, nel senso che invito a comprarlo sicuramente alle donne lesbiche, no? Prima di tutto, ma comunque anche alle altre, all'ascolto di perché la cosa interessante che noi abbiamo tentato, poi non so se ci siamo riuscite, è quella di cogliere la realtà, cioè di dire di che cosa si muove oggi, no? Per cui inevitabilmente dobbiamo parlare di The World, ma inevitabilmente dobbiamo parlare delle 5 giornate lesbiche, cioè abbiamo cercato di tenere dentro quello che sta succedendo senza, no, senza prendere una posizione in questa cosa, cioè cercando di fotografare, poi esprimendo la nostra posizione chiaramente, no? Di una discussione che c'è, però cioè, la cosa che ci siamo domandate, e forse non abbiamo risposto sino in fondo, oppure abbiamo risposto in parzialità, è: dove sono le lesbiche oggi e che cosa fanno? Cioè, anche un'indagine sociologica su questo non c'è, ed è molto difficile farla, e forse su questo forse è l'unica cosa che non siamo riuscite a fare, perché davvero, cioè davvero è difficile, perché poi questa cosa dice la Gladys del web, cioè che non è, cioè sappiamo tutti ormai che le lesbiche ci sono e sono pure tante, no? Però dove stanno, dove si incontrano? Cioè il web per esempio è un canale, per esempio io non frequento molto il web, quindi non è che li so ste cose, per esempio stessi siti, le robe così che ci stanno, ed invece è un canale che viene molto utilizzato. Allora anche su questo anche altre compagne non è che erano molto informate in qualche modo, quindi scambiarsi l'esperienza, cioè appunto un'esperienza di lesbismo legata a 20 anni fa è molto diversa da quella di oggi, è molto diversa anche delle generazioni che hanno 15 anni, che stanno nelle scuole, che no, in qualche modo fanno altre cose, però è interessante cogliere quelle cose e, no, e capire insieme, cioè, che cosa ci lega ancora, no? Qual è la profondità, qual è il desiderio che comunque permane, perché il libro letto 20 anni fa oggi ancora colpisce, no? Da una parte questo, dall'altra ci stanno nuovi strumenti che invece vengono colti da queste nuove generazioni, che evidentemente rispondono ad altre cose, e questo penso che sia la parte interessante di indagine e di ricerca, di lavoro collettivo. Solo questo, quindi invito tutte a comprarlo.
A parte invitare tutte a comprarlo, ricordiamo che appunto attraverso l'MFLA lo potete acquistare, e quindi venendo qui in radio il martedì pomeriggio o mandandoci una mail. Vi volevo proprio ricordare, visto che abbiamo parlato del lavoro corale, che è la redazione dei Quaderni Viola, appunto vede Lidia Cirillo che è stata la nostra ospite al telefono, Fabiola che è qui con noi, Paola Guazzo che ha curato numerose parti, pezzi diciamo anche importanti, quello su Casa Pound, molti che riguardano soprattutto la parte teorica, di cui adesso non abbiamo, questa sera non ne abbiamo parlato, storia e teoria, appunto facendo un escurso su quello che è successo sulle settimane lesbiche e su quelli che sono gli sviluppi, anche su, da un punto di vista teorico, quindi sul pensiero dalla Wittig alla Butler a Teresa De Lauretis, facendo appunto un escurso di quelle che sono le teorie lesbiche al momento più, cioè che vengono più discusse, più dibattute, o comunque quali sono le pensatrici lesbiche di spessore che attualmente lavorano e producono pensiero. E poi c'è anche Eva Mamini che ha curato quella parte di cui parlavamo prima sui diritti, e Anna Muraro che si è occupata della bibliografia, e in redazione, vabbè, cioè, ci sono altri contributi: Paola Biondi, Laura Corradi, Daniela Danna, Rosanna Fiocchetto, quello dell'MFLA e Daniela Santoro, più le interviste di cui accennavamo prima. Insomma, un quaderno composito, ricco, probabilmente pieno di spunti. È vero, sicuramente non sarà e non potrà essere esaudiente, però è un punto di partenza, magari qualcun'altra si ispira e ne fa un altro e tira fuori altri punti di vista, altre cose. In fondo siamo sempre in movimento, la cosa bella è quella.
E hai citato tante filosofe, e adesso ci ascoltiamo una canzone delle Tribad che si intitola Guerrière, è una canzone, le parole sono di Monique Wittig, ma prima di farvele sentire volevamo dire che cosa vuol dire Tribad.
Ah, io volevo salutare veramente prima.
Esatto.
Avresti salutato dopo. Dai, salutiamo.
No, salutiamo, che sono le 21:15, fra poco la trasmissione del Controessenze che riguarda le donne, i media e la pubblicità.
Anche loro bene.
E noi con Mini Pimer e la Maxi Trasmissione vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie per essere state con noi.
Ciao a tutte.
Grazie a voi.
Tribad.
Mais le mouvement éthique réversible dit que nos pressions engendrent la haine. On les entend crier. Elles menacent, elles attaquent, elles conspuent. Elles invectives, elles tuent. Elles crachent à la figure, elles les provoquent. Elles n'ont pas bafou, elles s'en moquent. Elles disent qu'elles ont la force de lion, la haine du tigre. La ruse du renard, la patience du chat. La persévérance du cheval. Et la ténacité du chacal.
E sono le tribad, che vuol dire dal latino femmina non sottomessa, guardiana del fuoco che brucia sotto il ghiaccio. Oppure c'è un'antica definizione di lesbica, abitante della galassia delle amanti. Vuol dire anche musa, cantatrice di strada, saltimbanca, mescolatrice di musica. Colei che se la cava bene con le mani, godere fino alle scintille, giocare con il fuoco, godere fino a prendere fuoco, mettere fuoco alle istituzioni, dare fuoco alle istituzioni patriarcali, amante delle donne che complotta contro l'ideologia dominante.